www.redijo.it e la storia continua. Storie milanesi della zona 7 e ruralità urbana, le Cascine. Altra specialissima dote di Erminia, che è questa. Raccoglieva rami di piante e di fiori che trovava per strada per tentarne sempre un trapianto in vasi. Non sempre in verità, ma spesso le operazioni avevano successo e dalle talee si riformavano poi piante originali. Fu così per un ramo di gelso recuperato in via Valdagno, per il bagolaro che ancora campeggia in cortile e per i numerosi oleandri preliminarmente messi a far radici in bottiglie di vetro appese al sole. La fame è una brutta roba, affermavano spesso Erminia e Piero, ricordando i tristi tempi in guerra, con il razionamento, la tessera, le gravi difficoltà di approvvigionamento, il mercato nero, i grossi rischi per recarsi a reperire il riso e la farina direttamente ai mulini posti fuori Dazio. E così, finita la guerra e raggiunto un minimo livello di agiatezza economica, per esorcizzare i tempi di miseria assoluta, Erminia inizia a organizzare le scortine, accatastando in dispensa gli alimenti non deperibili, lo zucchero, olio, caffè, vino, liquori, piccole scorte continuamente rinnovate a rotazione. In occasione delle feste natalizie o pasquali, molte persone ci facevano dono di bottiglie di quello buono, che Erminia regolarmente confiscava per poterle utilizzare quando era la giusta occasione. Vuoi perché le giuste occasioni non accadevano troppo frequentemente, vuoi per l'oggettiva abbondanza dei regali, succedeva spesso che il vino, soprattutto il bianco e spumante, invecchiasse a tal punto da diventare imbevibile. L'inconveniente non si verificava invece per gli altri alimenti conservati, zucchero, caffè, in quanto il consumo era continuo e quindi di conseguenza regolare la sostituzione. Erminia prestava particolare cura ai propri capelli. Tutte le mattine le pettinava con cura e li raccoglieva sulla nuca dopo averli intrecciati a mo' di rosetta. Non li aveva mai tagliati, ma provvedeva lei stessa a regolarne la lunghezza recidendoli durante la pettinatura. I capelli così recuperati non venivano gettati, ma utilizzati per legare le estremità della treccia, impedendo così da sciogliersi. I capelli erano molto lunghi e brizzolati, con sfumature argentee. Una volta sciolti, arrivavano alle spalle. Erminia si è sempre pettinata da sola. Vuoi per un intrinseco sentimento di pudore, vuoi per abitudine recondita, non era mai andata da un parrucchiere. Non ne sentiva il bisogno. Per lei andava bene così. Era sempre in ordine. Ci teneva molto all'aspetto esteriore. In 80 anni di esistenza, mamma Erminia aveva trascorso in vacanza pochissimi giorni, allorché Cesare e Paolo erano piccoli e Claudio e Enrica prendevano in affitto una casa in Liguria, a Borgio Verezzi, per tutto il mese di giugno. Per il resto Erminia trascorse la propria vita a casa, lavorando assiduamente e senza concedersi periodo di vero relax. Abito già in campagna, amava ripetere. Che bisogno ho di andare a cercare altrove l'aria buona? E sto bene qui, a ca mia, con tutta gente. A noi, figli invece, mamma e papà, con grossi sacrifici economici, cercarono di non far mancare mai un periodo di vacanza, per respirare ossigeno in estate e rinforzare il fisico per non ammalarsi in inverno. Da ragazzo ho sempre avuto la passione, in occasione dei primi temporali primaverili, di girare a lungo e largo le coste dei fossi o le siepi alla ricerca delle lumache. E fino a qualche anno fa non era infrequente incontrare persone armate di rastrellino e sacchetto alla ricerca dei gustosi animaletti. Ricordo il Gianni Omassi o il Riccardo Gambarana, veri esperti in materia. La concorrenza tra noi era spietata fino all'ultimo guscio. Il raccolto non era abbondante, al massimo una decina di grosse lumache, che venivano poi messe per qualche giorno a spurgare nella segatura. Erminia provvedeva a cucinarle, trifolarle con prezzemolo e in puccina e polenta, o in caso di abbondante raccolta, friggerle nella farina, croccanti e al gusto delicato. Come per i funghi e altri prodotti della terra, era normale per me effettuare questo tipo di raccolte, una piacevole consuetudine. L'applicazione pratica dei racconti che da sempre sentivo raccontare dagli anziani. Da molti anni ormai non vado più alle Marche, sebbene la presenza di questi animaletti sia notevolmente aumentata a causa della riduzione degli stessi Lumagat e dall'inquinamento. Una domenica sera Erminia, già da tempo ammalata, racconta l'esilarante episodio della zia Teresin, che in una pausa della spigolatura frugava mani nude nel fondo melmoso di un fossato alla ricerca di rane. Zia Teresin, invece di un anfibio, agguanta una biscia d'acqua, lanciando urla di spavento e di sorpresa. Ridiamo tutti al racconto dell'episodio e subito il mio ricordo torna alle lumache raccolte da ragazzo e alla nostalgia delle saporite puccine con polenta. Erminia mi guarda, leggendomi negli occhi il desiderio. «Te farò a moi lumag», disse Erminia, «anche se questo lavoro l'ho sempre fatto malvolentieri». Mi piangeva il cuore gettare nell'acqua bollente questi animaletti ancora vivi. Mi sembrava addirittura di sentirne i lamenti, ma l'ho sempre fatto, perché era da fare, perché era una consuetudine, ma per me è sempre stata una sofferenza. Una risposta di alta diplomazia, di cui Erminia era maestra insuperabile. E da allora, da parte mia, le lumache dell'all'interno possono vivere felici e contente. www.redigio.it e la storia continua.